19° sabato mariano della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane ieri e oggi. Un cordiale benvenuto a voi che siete venuti, un buon ascolto a quanti tramite Radio Mater seguono le nostre lezioni. Questa sera tiene la lezione Suor Maria Marcellina Pedico delle Suore Serve di Maria Riparatrici, direttrice della conosciutissima rivista per le suore religiose, consacrazione e servizio, docente di Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e altrove. La sua specializzazione mariologica, specialmente nel campo della religiosità popolare, l'ha immessa nel tema cultuale più vasto e forse più difficile da definire. I suoi molti articoli e i suoi libri sono una vera miniera di informazioni e di formazione. Possiamo dire che anche l'ultimo numero di Consacrazione e Servizio, il quinto di quest'anno, porta una lunga rassegna dei testi più importanti di Mariologia di quest'ultimo, possiamo dire, scorcio e periodo, e siamo nel 2010, dove possiamo attingere non soltanto delle notizie, ma anche delle indicazioni precise, degli orientamenti di studio e di pastorale. Tra le sue pubblicazioni più note ne ricordo una sola, La Vergine Maria nella Pietà Popolare, ma è autrice anche di molte celebrazioni mariane, per novene, tridui, delle festività della Vergine, così pure per l'approfondimento del mistero della Vergine addolorata. Oggi Suor Marcellina tiene la lezione su un sacerdote di eccezionale importanza della fine dell'Ottocento, prima anglicano, poi cardinale cattolico, uno dei fondatori della grande scuola teologica di Oxford, il cardinal John Henry Newman. La sua relazione sarà appunto sulla esperienza di Maria che ebbe il cardinale. Grazie, Suor Marcellina, per la tua instancabile dedizione al servizio della Vergine Santa, in un lavoro umile di studio, di insegnamento e di redazione editoriale. Grazie anche della fraterna amicizia che sempre dimostri con noi, e grazie per il tema che hai scelto, aperto su orizzonti ecumenici, purtroppo oggi ancora precari, eppure così importanti e necessari per la Chiesa e la comunione tra la Chiesa cattolica e quella anglicana, la comunione anglicana. A te la parola.
Grazie. Inizio subito. Non so se è acceso. Allora, il tema è Maria nell'esperienza del cardinale John Henry Newman. Fin da adesso vi dico di avere un pochino di pazienza perché l'argomento è abbastanza sodo e quindi spero di non annoiarvi. Molti scrittori affermano che per vari motivi vale la pena conoscere Newman. La sua personalità è tale da non lasciare indifferente chi la incontra. Colpiscono in lui la passione per la verità e l'impegno per la santità, l'originalità e la novità delle intuizioni, la serietà estrema unita alla capacità di humor, l'amore alla Chiesa, un sentimento profondo per l'amicizia, tanto da scegliere per il suo stemma cardinalizio la famosa massima «Cor ad acor loquitur». I suoi scritti, prima e dopo la conversione al cattolicesimo, più di 80 opere e 20.000 lettere, spaziano nei più diversi generi letterari: saggio teologico, filosofico, ricerca storica, oratoria sacra, satira, autobiografia, epistolario, romanzo, poesia. Per la bellezza del suo stile, Newman è considerato uno dei più grandi scrittori di lingua inglese del XIX secolo. Oggi è vivo nella cultura e nella Chiesa. Si impone all'attenzione degli studiosi, suscita interesse, stimola la ricerca. Incompreso, attaccato spesso durante la vita, con il passar del tempo la grandezza di questo singolarissimo spirito, come l'ha chiamato Paolo VI, è via via riconosciuta ed oggi occupa una posizione di sicuro prestigio. Gli tocca in sorte il destino dei precursori, i quali, in forza del loro genio, si innalzano al di sopra dei contemporanei, prevedono nuovi problemi e vi danno soluzioni impreviste, che non vengono comprese subito nel giusto valore, ma il tempo manifesta l'esattezza delle loro intuizioni. Anche in Italia, da alcuni decenni, Newman suscita un crescente interesse. Si scrivono monografie, si fanno tesi di laurea, si tengono corsi universitari e convegni, si ripubblicano le sue opere da varie case editrici, in particolare la Yak Book. E questo anche in vista dell'imminente beatificazione prevista il 19 settembre 1210 di quest'anno, dove Benedetto XVI presiederà il rito. E veniamo al profilo biografico. L'ho diviso in due parti, da anglicano e poi da cattolico. La stessa cosa per quanto riguarda la figura di Maria nell'esperienza di Newman, da anglicano e da cattolico. È difficile riassumere una vita così lunga e così piena in poche righe, senza darne un'immagine ben poco adeguata. Newman nasce a Londra il 21 febbraio 1801 e muore a Birmingham l'11 agosto 1890. La sua vita abbraccia quindi l'arco di un secolo. La famiglia da cui proviene è il maggiore di sei fratelli, è di confessione anglicana, ha un forte senso religioso che si esprime in modo principale nella religione della Bibbia, secondo la massima, la Bibbia e unicamente la Bibbia è la religione dei protestanti. La frequenza e assidua lettura della Bibbia fin dai primi anni, dalla quale trae grande piacere, come dice nella sua autobiografia, influisce molto sulla mente del giovane. Nel 1808 entra nella scuola di Oxford, dove vi rimane per 8 anni. Nel 1816, a 15 anni, dopo aver superato una forte crisi religiosa e morale, si propone come scopo assoluto della vita la ricerca della verità. Nel 17 si iscrive all'università e diventa membro di un college di Oxford. Nel 1824 entra a far parte del clero anglicano e inizia a svolgere il suo ministero prima nella chiesa di San Clemente, quindi dal 1828 al 1843 nella chiesa universitaria di St. Mary, dove si distingue per la sua predicazione. Nel 1832 completa il suo primo libro sugli ariani del IV secolo, pubblicato nel 1833. La preparazione del volume gli offre l'occasione di immergersi nella letteratura patristica. La familiarità con il pensiero dei padri della Chiesa diventa per Newman di importanza fondamentale. «I padri mi hanno fatto diventare cattolico», confessa molti anni più tardi. Verso la fine del 1832, su invito di un amico, e per riposarsi dal lavoro spossante che aveva sostenuto nello scrivere il suo primo libro, intraprende un viaggio nell'Europa meridionale. Visita Malta, la Grecia, l'Italia e le varie isole del Mediterraneo, arricchendo il suo spirito con il contatto diretto con i luoghi della civiltà classica. Roma è il luogo che lo avvince maggiormente e che gli ruba il cuore, dice lui, provocandogli sentimenti complessi e contrastanti, ammirazione e sdegno, fascino e rifiuto. La complessità delle impressioni che prova nei confronti di Roma traduce la corrente sotterranea ma continua dei pensieri contrastanti che egli porta in se stesso. Il mondo e la vita di ogni uomo gli sono sempre sembrati come la posta in gioco di un combattimento incessante tra la luce e le tenebre. Ne fa presto esperienza quando da Roma giunge in Sicilia, dove viene colpito da una grave malattia, durante la quale è soggetto ad un'esperienza di carattere mistico. È allora che rievoca tutta la sua vita e la vede sotto il segno della provvidenza, alla quale, nonostante brevi periodi di smarrimento, cerca sempre di corrispondere. Dell'anno 1833 è la famosa poesia preghiera «Guidami tu, o luce gentile», forse tante la conoscono questa, composta in mare. Tornato in Inghilterra, avviene un fatto di portata storica. Il 14 luglio del 1833 il suo amico pronuncia dal pulpito dell'università il sermone sul tema «L'apostasia nazionale». Si tratta di una severa denuncia della decadenza in cui è giunta la Chiesa anglicana, stanca, imborghesita, priva di vita, asservita allo Stato e devastata dal liberalismo, ma anche di un vigoroso appello al rinnovamento. Dopo quel sermone, con alcuni amici, Newman passa all'azione, dando vita in quello stesso giorno il famoso movimento di Oxford. Sente tale opera come la missione affidatagli da Dio e perciò vi si consacra con impegno e decisione. Svolge questa attività con i contatti personali, con la predicazione, con i dibattiti pubblici e privati, ma soprattutto per mezzo di piccoli scritti, vivaci e incisivi, detti tract, fascicoli di attualità, i quali hanno un'enorme risonanza e scuotono tutta l'Inghilterra. Lo scopo principale di questi saggi è quello di ricondurre la Chiesa anglicana alla visione teologica della sua origine e della sua missione, spronando nello stesso tempo gli ecclesiastici ad una maggiore santità di vita con il ritorno alle fonti della genuina spiritualità anglicana. A 5 anni dall'inizio del movimento di Oxford, la teoria che aveva sviluppato riguardo alla Chiesa anglicana, e cioè che è una via media tra gli errori del protestantesimo da una parte e le esagerazioni e la corruzione di Roma dall'altra, questa via media comincia a crollare. La lettura dei padri della Chiesa, e in particolar modo di Sant'Agostino, lo convincono che la Chiesa di Roma è l'erede legittima della Chiesa degli Apostoli e della prima cristianità. Nell'estate del 1839, dunque, è scosso profondamente, intuisce che la Chiesa anglicana non è la vera Chiesa e che quindi egli si batte per una causa sbagliata. Da quel momento attraversa un periodo di forte tensione. Stretto dall'angoscia, vuole risolvere il dilemma e decide di farsi guidare non dall'immaginazione, ma dalla ragione. Dà le dimissioni delle sue responsabilità nella chiesa anglicana e si ritira in un piccolo villaggio vicino a Oxford per 3 anni di preghiera e di studio. Là trova la soluzione al suo problema essenziale, e cioè se Chiesa di Cristo è quella anglicana o quella romana. Per questo si chiede con angoscia: posso io salvarmi nella Chiesa inglese? Sarei salvo se morissi questa notte? Vuole che alla base di una sua eventuale decisione ci sia la chiarezza, la certezza. A mano che procede nella ricerca, cadono le difficoltà e la luce entra nel suo spirito. Scopre finalmente che lo sviluppo della Chiesa romana è legittimo e doveroso, in quanto essa vive e riflette sulla verità rivelata, spingendola costantemente a una crescita interna e ad una maggiore comprensione della dottrina attraverso il tempo, sempre in coerenza con la verità originaria. Newman nella Chiesa Cattolica. La Chiesa di Roma è dunque la Chiesa dei Padri, la vera Chiesa di Cristo. Newman si sente perciò gravemente obbligato in coscienza a divenirne membro. Possiamo difficilmente comprendere quanto gli sia costato questo passo: l'abbandono di persone che egli amava, lo scandalo che avrebbe causato gli amici anglicani da lui guidati, il rinnegamento della Chiesa in cui era nato e che egli aveva profondamente amato, il rompere il legame con la famiglia e con l'ambiente di Oxford. Il 9 ottobre 1845 segna la data della sua conversione. Viene accolto nella Chiesa Cattolica dall'umile missionario italiano, il passionista Domenico Barberi. È come un rientrare nel porto dopo una burrasca in mare. Il vescovo di Oxford, dell'Inghilterra, lo esorta con insistenza a studiare per il sacerdozio e lo invia al collegio di propaganda fide a Roma. Viene ordinato sacerdote nella cappella di quel collegio nella festa della Santissima Trinità il 30 maggio 1847. Dopo molta riflessione e ricerca, decide che l'oratorio di San Filippo Neri è l'istituto religioso maggiormente adatto a lui e a inglesi come lui. Tornato in Inghilterra, erige nel 1848, quindi un anno dopo, l'oratorio di Birmingham. Nel 1851, fonda l'Università Cattolica a Dublino, di cui è rettore per 8 anni. Nel 1864 rispose alle accuse di un predicatore di corte della regina Elisabetta, il quale aveva lanciato contro di lui e contro il clero romano l'accusa di falsità ed ipocrisia, con l'autobiografia dal titolo Apologia pro vita sua, un libro fremente di vita e di passione che gli conquista un immenso prestigio in Inghilterra e in tutto il mondo e anche oggi. Nel 1866 pubblica il suo capolavoro di teologia mariana, la Lettera Pusei, per ribattere alle accuse contro il culto reso a Maria dalla Chiesa Cattolica. Nel 1870 pubblica il volume Grammatica dell'assenso, nel quale affronta l'eterno problema del rapporto tra fede e ragione e tenta di darvi una soluzione nuova, personale, adatta allo spirito moderno. Newman passa il resto dei suoi anni in una vita quieta e semplice come oratoriano a Birmingham. Solo tardi nella vita riceve onori. Nel dicembre del 1877 viene nominato primo membro onorario del College a Oxford e nel 1879 Leone XIII, da poco eletto, lo crea cardinale. Era il più alto riconoscimento che egli potesse ricevere per le lunghe fatiche di una vita intera. Poco dopo confidò ad un amico: «Ho sempre cercato di lasciare la mia causa nelle mani di Dio e di essere paziente, ed egli non mi ha mai dimenticato». Il Signore lo chiamò l'11 agosto 1890 a ricevere l'indicibile ricompensa riservata a coloro che hanno sacrificato tutto per la verità e per l'amore di Cristo. E veniamo all'altro aspetto, la Vergine Maria nella vita di Newman. Il discorso su Maria ritorna di frequente nell'opera letteraria di Newman. Raccogliendo da essa i pensieri, i riferimenti, le esposizioni più dettagliate sulla Vergine, alcuni studiosi hanno potuto costruire un vero trattato di Mariologia. Ma in questa nostra conversazione ci è chiesto semplicemente di delineare il filo mariano della lunga vita del grande teologo inglese. A tale scopo abbiamo scelto quale fonti di questo percorso i testi tradotti in italiano. Alcuni trattano o raccolgono opere di Newman sulla Vergine, altri invece racchiudono elementi mariani che ne completano la figura. Il nostro itinerario intende dunque delineare brevemente l'atteggiamento di Newman verso la Vergine sia da anglicano sia da cattolico. Maria in Newman anglicano. La Vergine ha un ruolo significativo nella vita di Newman, anche da anglicano. Con ragione Giovanni Velocci, uno dei massimi studiosi del nostro autore, mette in risalto che la conoscenza progressiva del mistero di Maria scandisce il cammino personale di Newman verso tutta la verità cattolica. Ma ascoltiamo la sua testimonianza. Fin dall'inizio del suo libro autobiografico Apologia pro vita sua, c'è un episodio nell'infanzia di Newman che ha tutta l'aria di un presagio. Quando ero nel villaggio, nel piccolo paese vicino a Oxford, una volta sfogliai dei vecchi quaderni dei miei giorni di scuola. Fra gli altri trovai il mio primo quaderno di versi latini e nella prima pagina c'era un emblema che quasi mi mozzò il fiato dalla sorpresa. Siamo nel 1864, mentre che scrive la sua autobiografia. Ho il quaderno davanti a me in questo momento e l'ho appena fatto vedere ad altri. Nella prima pagina avevo scritto con la mia calligrafia da scolaretto: John Newman, 11 febbraio 1811. Lui è nato 1801, quindi 10 anni. Lì, 1811, libro di versi. Seguivano i primi versi. Fra la parola libro e la parola versi avevo disegnato la figura di una robusta croce, ben diritta, e accanto a questa figura, che magari avrà voluto essere una collana, ma nella quale ora, siamo nel 1864, non riesco a vedere altro che un rosario a mezz'aria, con attaccata una crocellina. A quel tempo non avevo ancora 10 anni. Da quel momento fino agli ultimi mesi della sua vita, quando, vecchio e debole cardinale, non può più celebrare la messa né recitare il breviario e riesce appena a usare il suo rosario, la Beata Vergine è una presenza costante nella sua esistenza. Nella vita di Newman un avvenimento colpisce e rimane impresso: la conversione al cattolicesimo a 44 anni, che costituisce il momento più drammatico del suo itinerario religioso. La conversione viene preparata da un lungo travaglio, da pazienti ricerche, da riflessioni accurate e comporta il superamento di molte difficoltà. Una delle più notevoli è il culto reso a Maria nella Chiesa Cattolica, che Newman ritiene, con tutti gli anglicani, contrario alla rivelazione e all'onore dovuto a Dio solo. Leggiamo nell'apologia. Durante il movimento di Oxford ritenevo che il peccato essenziale della Chiesa romana consistesse negli onori che essa attribuiva alla Beata Vergine e ai Santi, e quanto più crescevo nella mia devozione verso i Santi e verso la Madonna, tanto più diventavo intollerante delle pratiche romane, come se quelle creature glorificate da Dio dovessero sentirsi gravemente offese dalla venerazione indebita della quale erano oggetto. In questo testo autobiografico, Newman sintetizza il suo atteggiamento verso Maria. Da una parte condanna le forme devote verso di lei, dall'altra avverte una vera devozione, infatti dice: crescevo nella mia devozione verso la Vergine. In questo atteggiamento strano e contraddittorio, il suo spirito è attraversato da due correnti, una superficiale ed esterna, l'altra intima e profonda. Tale situazione si spiega alla luce della vita e dell'educazione religiosa e culturale di Newman. Egli cresce nell'anglicanesimo e si forma nello studio della sua teologia, che ha come punto fermo l'incontro diretto e immediato con Dio. Nessun intermediario può esserci tra l'anima e il suo creatore. Newman matura in quegli anni ancora giovanili la certezza interiore. Due e solo due esseri assoluti di un'intrinseca e luminosa evidenza: me stesso e il mio creatore. Certezza che resterà una delle sue note fondamentali e quasi il sigillo della sua vocazione religiosa. La fedeltà alla Chiesa anglicana e l'ascolto della voce della coscienza lo portano a disapprovare le usanze religiose esteriori, contrarie a suo giudizio all'adorazione del Dio unico. Ma in Newman c'è un'altra corrente più profonda dello spirito, che suscita in lui la vera devozione alla Madre del Signore. Questa deriva da uno di quei principi che sempre lo hanno orientato, e cioè l'evento essenziale del cristianesimo, l'incarnazione di Cristo, principio dogmatico su cui fonda la devozione verso la Vergine. Newman è fortemente colpito dalla verità di fede secondo cui il Figlio di Dio, che vive da tutta l'eternità, ha voluto nascere nel tempo e assumere la natura umana da una donna. Si legge in un sermone: il Figlio di Dio si sottomise a divenire il figlio di Maria, ad essere preso nelle sue braccia, ad aver l'occhio della madre fisso su di lui, ad essere nutrito dal suo seno. Una figlia dell'uomo diventò madre di Dio. Per lei, certo, un ineffabile privilegio di grazia, ma per lui quale condiscendenza. Concezioni così chiare e precise sull'incarnazione erano rare nel mondo anglicano al tempo di Newman, quando molti, travolti dal razionalismo, rifiutano il soprannaturale. Altri, vinti da pigrizia mentale e trattenuti dall'altezza del mistero, rifuggono da speculazioni ardite e si adagiano in una credenza superficiale. Newman, invece, animato da fede forte e vissuta, abbraccia la rivelazione nella sua pienezza e si impegna a studiarla in tutti gli aspetti, e qui si alimenta il suo vero culto verso Maria. Questa sua devozione anglicana si basa su quello che conosce della scrittura riguardo al mistero dell'incarnazione e della vicinanza di Maria a Cristo. Quando inizia a studiare i padri della Chiesa, cominciano a presentarsi alla sua mente nuove possibilità di sviluppo dei fatti embrionali del testo sacro. Tuttavia, in ciò che dice e scrive, mantiene solitamente un tono di riserva e moderazione, sia per non turbare i suoi amici anglicani, come anche per la paura di essere invischiato in dottrine e usi cattolici che ancora considerava fallaci. In Newman si coglie una particolare devozione personale verso Maria, la madre del Salvatore. Non c'è dubbio su questo. Lui stesso lo testimonia nel libro autobiografico. Nonostante la mia inveterata paura per Roma, nonostante il mio affetto per Oxford e per Oriel, io provavo in segreto uno struggente amore per Roma, madre del cristianesimo inglese, e avevo una sincera devozione per la Beata Vergine. Io vivevo nel suo collegio, si chiamava St. Mary, servivo il suo altare e avevo esaltato la sua immacolata purezza in uno dei primi sermoni che avessi dato alle stampe. Il sermone al quale si riferisce Newman viene da lui pronunciato per la festa dell'Annunciazione del 1832. È considerato dagli studiosi un brano eccezionale nella letteratura religiosa e il più straordinario sermone di Newman anglicano su Maria, nel quale ci offre una delle migliori sintesi del suo pensiero. In esso sono messe in risalto le parole rivolte alla Vergine dall'angelo Gabriele, parole che costituiscono il fondamento biblico dell'insegnamento della Chiesa sulla maternità di Maria, la perpetua verginità, l'immacolato concepimento della Vergine. Riassumendo i motivi di questo sermone, per cui la Vergine è chiamata beata nella Scrittura, Newman espone quasi tutto il suo pensiero anglicano su di lei. Il primo motivo deriva dal parallelismo tra Maria e Eva nella storia salvifica, aspetto distintivo della Mariologia di Newman. In Maria, scrive, la maledizione pronunciata contro Eva è stata tramutata in benedizione. Il secondo motivo deriva dal fatto che la sottomissione della donna all'uomo a causa della disobbedienza di Eva viene riscattata attraverso l'obbedienza di Maria. Cristo difende i diritti e l'onore di sua madre e attraverso di lei di tutte le donne, secondo il progetto di Dio per la creazione. Newman tocca qui un argomento di estrema rilevanza oggi: la dignità e il ruolo della donna. Anche la Chiesa, nel suo magistero ufficiale, guarda Maria nel mistero dell'incarnazione come alla persona in cui ogni donna trova il modello della propria grandezza e del genio femminile. Il terzo motivo della beatitudine di Maria è collegato con la sua santità, derivata dalla sua vicinanza a Cristo, il Figlio incarnato di Dio. Proprio questo suo rapporto con Cristo e con il mistero dell'incarnazione è alla base del suo insegnamento su Maria. Dalla verità dell'incarnazione, così come rivelata nella Scrittura, consegue che Maria è la madre di Cristo. Newman, ancora anglicano, ha il massimo rispetto per Maria e ne ammira la santità. Ci si potrebbe comunque chiedere se la sua opinione sulla santità di Maria si spinge tanto in là da includere l'esenzione dal peccato anche al momento del suo concepimento. Dobbiamo ricordare che la Chiesa Cattolica non aveva ancora definito il dogma dell'Immacolata Concezione. In questo terzo motivo del perché Maria è beata, c'è un passo che lascia sottintendere ai suoi ascoltatori che la natura umana di Maria è sempre stata in uno stato santificato di grazia e perciò sempre senza peccato. Gli studiosi discutono su quello che Newman veramente crede da anglicano riguardo alla dottrina dell'Immacolata Concezione e sono in disaccordo. Alcuni ritengono che egli, finché non diviene cattolico, non comprende pienamente questa dottrina e non vi crede. Altri sostengono che giunge personalmente a questa convinzione, ma si astiene dal dichiararlo esplicitamente per non offendere i suoi compaesani. Può darsi che ci sia qualche esitazione iniziale, ma si può certamente dire che vi sono tutte le premesse per tale convinzione. Maria in Newman cattolico. Cercando di introdurre un breve resoconto della presenza di Maria in Newman cattolico, possiamo facilmente cogliere alcuni tratti caratteristici. Da notare in primo luogo che Giovanni Veloci, nei suoi studi su Newman, scrive che forse nessuno più di lui era adatto a trattare l'argomento su Maria, e questo per vari motivi: la sua esperienza personale, la conoscenza delle opposizioni degli eretici, la sua capacità eccezionale di afferrare le difficoltà altrui. Innanzitutto Newman si sforza di operare la distinzione tra fede e devozione. La fede o dottrina è il credo e l'assenso ad esso. La devozione sono gli onori religiosi dovuti agli oggetti della fede e la loro relativa manifestazione. La dottrina fede riguardante la Beata Vergine è stata fissata una volta per sempre fin dal principio e sostanzialmente è la stessa ora e al tempo degli Apostoli. La devozione, al contrario, è qualcosa di accidentale, è conseguente alla fede e perciò, col passare del tempo, può essere soggetta a mutamenti. Le pratiche di pietà sono quindi infinite nelle loro manifestazioni, differiscono da luogo a luogo, da individuo a individuo, secondo i tempi. Newman dà la sua preferenza a quelle più confacenti al carattere e alla cultura inglese. Egli evita sempre le esagerazioni non compatibili con la teologia nella devozione mariana. Inoltre, egli pone una solida base dogmatica per il culto della Beata Vergine. La dottrina mariana, egli afferma, come conseguenza della dottrina dell'incarnazione, è attestata dall'antichità ed è un legittimo sviluppo dell'insegnamento primitivo. Sant'Atanasio, siamo al IV secolo, il primo grande maestro dell'incarnazione, ha il merito di aver posto delle solide fondamenta per la devozione a Maria. È vero che talvolta questa devozione può aprire la via ad eccessi, abusi o superstizioni. Tuttavia, nonostante tutto, rimane dottrinalmente ben fondata. L'unione talmente intima di Maria al suo divin figlio giustifica, secondo Newman, l'onore che la Chiesa cattolica le riconosce. Al riguardo si domanda: quale altezza di gloria non possiamo attribuire a lei? E cosa dobbiamo dire di coloro che per ignoranza si oppongono alla voce della Scrittura, alla testimonianza dei padri, alla tradizione dell'Oriente e dell'Occidente e parlano e agiscono con disprezzo nei confronti di colei che il Signore si è compiaciuto di onorare? Le glorie di Maria, sottolinea Newman, dipendono dal Figlio, Maria è interamente dipendente da Lui e tutto ciò che ella ha contribuisce alla lode di Lui. Nell'esperienza di Newman cattolico si coglie la sua sensibilità ecumenica nel trattare temi mariani. Egli fonda le sue riflessioni sulla scrittura, dove si trova il motivo profondo della sua spiritualità. L'altra fonte, anch'essa di enorme importanza, già richiamata, sono i padri della Chiesa, che Newman ha studiato e amato intensamente. Il suo spirito ecumenico risalta soprattutto nella Lettera Pisei, il suo capolavoro di teologia mariana, che scrive nel 1865. Maria è sempre presente nella sua attività di oratore, come documentano le meditazioni sulle litanie lauretane pronunciate varie volte per il mese di maggio nella chiesa dell'oratorio di Birmingham. E nel corso dell'anno liturgico tiene spesso le meditazioni sui misteri di Maria. Sono degni di rilievo anche i discorsi mariani rivolti ai cattolici e ai protestanti, nei quali risaltano il suo spirito ecumenico e il suo tentativo di riavvicinare i membri delle due confessioni contrastanti. Da ricordare anche i testi di preghiere e altri scritti spirituali e poetici. Io mi fermo su due aspetti, due testi: la Lettera a Pisei su Maria e la vita cristiana. Logicamente tutto quello che si dice è brevissimo, da tutto l'immane lavoro di Newman. Per comprendere questa lettera, che noi abbiamo anche in italiano, una bella lettera, per modo di dire un libro, occorre richiamare le circostanze in cui viene scritta. Nel 1857 sorge in Inghilterra un'associazione per promuovere l'unità dei cristiani. Questo movimento susciterà molte polemiche finché Roma lo sconfesserà. Tra gli altri vi aderisce Pisei, favorevole al cattolicesimo, amico di Newman fin dai tempi in cui avevano condiviso l'esperienza del College di Oxford. Nel settembre del 1865 Pisei crede opportuno scrivere, come mezzo per ristabilire l'unità visibile delle chiese separate, l'opera intitolata La Chiesa d'Inghilterra, parte della Chiesa una santa cattolica del Cristo. In essa, tra tante cose buone, il Pisei attacca il culto di Maria, da lui considerato quale ostacolo principale all'unione delle chiese. Questo testo giunge inaspettato a Newman e gli sembra tanto più illogico in quanto formulato in un libro che nel titolo si accredita come tentativo di concordia ecclesiale. Esso tuttavia gli fornisce l'occasione di elaborare un trattato originale di mariologia, il più sistematico del suo pensiero teologico cattolico riguardante la Vergine. Il contesto che lo suggerisce è la definizione del dogma dell'Immacolata Concezione da parte di Pio IX nel 1854. Aveva suscitato questo dogma molti timori e critiche nei confronti di Roma al di fuori della Chiesa. Il Pisei ha il merito di formulare nella sua opera gli argomenti e le obiezioni degli anglicani sinceri in modo dotto ed esauriente, sollecitando così da parte di Newman una risposta singolarmente equilibrata, documentata ed ecumenica. Newman scrive alla lettera in 9 giorni di intenso lavoro, prima della festa dell'Immacolata del 1865-1866, alcuni dicono una data, altri dicono un'altra. Può sembrare un periodo breve per la composizione di un testo universalmente riconosciuto come uno dei contributi più significativi agli studi mariani. Esso comunque non nasce sull'impulso del momento. Da tempo Newman ha familiarità con gli argomenti trattati. Semplicemente mette in forma sistematica quello che aveva studiato, meditato e vissuto nella sua esperienza personale per oltre 20 anni. Allora, si era convertito 1845-1865, in questi 20 anni ha fatto tutto questo percorso mariano. Un autore inglese nella sua Mariologia scrive: se Newman fu in grado di produrre un lavoro così approfondito nello spazio di qualche settimana, fu perché aveva pronto da tempo tutto il materiale necessario. In effetti, questo capolavoro della letteratura mariana non è che la sistematizzazione di ciò che Newman aveva insegnato e predicato. Nella lettera, Newman tratta in primo luogo della fede e della devozione dei cattolici verso Maria. Per delineare tale argomento si rifà ampiamente ai padri della Chiesa e ai grandi teologi della Chiesa. Parla poi degli eccessi che hanno spaventato Pusey e che anch'egli considera scandalosi. Si sofferma infine sui malintesi anglicani provocati talvolta dall'eccessivo fervore dei cattolici. Certe stravaganti devozioni in onore di Maria erano state, confessa, anche la sua, queste parole sue, grande croce riguardo al cattolicesimo. La vera devozione, dice Newman, è intensa, generosa e libera, resiste alle critiche. Tuttavia non deve mai diventare schiava della stravaganza. L'opera di Newman suscita un'impressione notevole nel pubblico inglese. Un decano anglicano la qualifica conciliante, cortese, affettuosa. Lo stesso Pusey non conservò alcun risentimento per l'autore e mantiene con lui le antiche relazioni, improntate a stima e affetto. Il libro si distingue per il contenuto nuovo ed essenziale, per l'esposizione sobria ed elegante, per l'argomentazione acuta e originale. È una delle opere migliori che ci ha lasciato la letteratura mariana dell'Ottocento. Ancora oggi, a distanza di anni, secondo gli studiosi, dopo che la Mariologia ha fatto notevoli progressi, questo libro conserva ancora la sua freschezza e il suo valore. Un altro scritto mariano di Newman, le meditazioni per il mese di maggio sulle litanie lauretane. Newman, fattosi cattolico, diviene un fervente devoto della Vergine e un difensore delle sue grandezze. Riversa su di lei il suo amore e la onora con molte pratiche devote usate dai cattolici, tra cui il mese di maggio in onore della Madonna. Egli lo introduce nella chiesa dell'oratorio di Birmingham e a tale scopo scrive un commento alle litanie lauretane. Attraverso la sua vigorosa personalità vi imprime i caratteri che lo rendono ancora attuale e sono il carattere biblico, teologico, liturgico. Nel testo è presentato in maniera semplice il pensiero racchiuso nelle singole invocazioni e si viene a formare così una sintesi di Mariologia in cui Maria rivive nei momenti importanti della sua esistenza e risplende nella luce dei suoi misteri. Si potrebbe dire che in queste meditazioni per il mese di maggio è racchiusa in germe la visione mariologica che l'autore svolse nella lettera a Pusey. Probabilmente, dicono gli studiosi, le meditazioni dovevano essere parte di un libro di devozioni per tutto l'anno che egli aveva sperato di poter scrivere, ma che in realtà non è mai riuscito a preparare. In queste pagine vi è l'espressione della sua genuina devozione alla Vergine, una devozione tenera, ispirata alla fede e alla scrittura, fondata su una solida dottrina. La sua venerazione non è frutto di una comprensione speculativa della grandezza di Maria, ma si cala nella vita quotidiana, manifesta l'amore e la fiducia, mai venuta meno nella sua intercessione. Newman, quando pronunciava queste meditazioni, e questa è proprio una sua caratteristica, sapeva mettersi in dialogo con i suoi ascoltatori, sapeva scendere nei loro cuori e sentirne le aspirazioni profonde. Esempio di come le verità dogmatiche possono trasformarsi in parole di fervente devozione. Il commento è diviso in tre parti, dal 1 maggio al 16 sull'Immacolata Concezione e sull'Annunciazione sviluppa i temi dei misteri e gaudiosi. Le sofferenze di Maria sono trattate nei giorni 17 dal 17 al 23 maggio. Sotto il titolo generale dell'Assunzione vi sono le riflessioni sui misteri gloriosi per i giorni 24-31 maggio. Solo a titolo di esempio, Newman il 31 maggio commenta il titolo di Maria Stella del Mattino, titolo che le conviene, dice Newman, per tre motivi. Sul terzo motivo scrive Newman: è prerogativa della Vergine di essere stella del mattino, la stella cioè che annuncia il sole. Maria non splende per se stessa e di luce propria, essa riflette il suo e nostro Redentore e a lui rende gloria. Quando questa stella appare fra le tenebre, noi riconosciamo che egli è prossimo ad apparire. Egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine. Ecco, egli viene presto e con sé reca il suo premio per rendere a ciascuno secondo il suo operato. Ecco, io vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Finisce il commento all'invocazione Maria Stella del Mattino. Vorrei concludere con una preghiera, ma è troppo lunga, salterò, intitolata che si rifà a questo tema della Stella del Mattino. Invece la preghiera composta da Newman si intitola Salve, o Stella del Mare. Vera stella sei tu, o Maria, certo, è lo stesso Signore Cristo Gesù la più singolare e luminosa stella, la stella radiosa del mattino, come dice San Giovanni, la stella che secondo le profezie doveva spuntare da Israele e che fu raffigurata simbolicamente dalla stella che apparve ai Magi in Oriente. Salto, eh? Ma se i sapienti e i dotti risplendono in cielo come stelle per sempre, se gli angeli delle chiese sono stelle in mano a Cristo, se egli Cristo onorò gli apostoli chiamandoli luce del mondo, se perfino gli angeli caduti dal cielo sono chiamate stelle del discepolo prediletto, se infine tutti i santi nella beatitudine sono chiamati stella, allora a pieno titolo Maria, madre di Cristo, è chiamata stella del mare, senza con questo nulla togliere all'onore dovuto a Cristo, e con più ragione perché sul suo capo ella porta una corona di 12 stelle. Gesù è la luce del mondo che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, che apre i nostri occhi con il dono della fede e rende luminose le anime per mezzo della sua grazia onnipotente. Maria, da parte sua, è la stella che brilla della luce di Gesù, bella come la luna ed eletta come il sole. la stella dei cieli cui bisogna guardare, la stella del mare accolta con gioia da chi è in balia della tempesta. Al suo sorriso lo spirito del male si eclissa, le passioni sono messe a tacere e nell'anima scende la pace. Salve perciò, o stella del mare, il tuo ricordo ci dà letizia. Prega per noi sempre ai piedi del trono di grazia, difendi la nostra causa, prega con noi, presenta le nostre preghiere al tuo Figlio e Signore, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, sii tu il nostro soccorso.
Ringraziamo Suor Marcellina di questa splendida lezione, della quale, dico, oggi ce n'è ancora più bisogno per i rapporti tra Chiesa Cattolica e Chiesa Anglicana, in cui ci ha mostrato la figura stupenda del Cardinal Newman, tanto nella sua sincerità di anglicano, quanto nella sua altrettanto verità di prima sacerdote e poi anche cardinale cattolico. Quindi un grande iniziatore del movimento di Oxford, un grande pensatore, uno studioso veramente insigne che ha lasciato un monumento indimenticabile. Qualche domanda vostra su quanto ha esposto? Sulle forme possiamo ricordare soltanto che il Concilio Vaticano II alla fine, quando parla nel numero 66 e poi 67 delle forme della vera devozione, rimane sulla stessa linea del Cardinal Newman. Non deflette per nessuna esagerazione, non accetta nessuna invenzione, approva soltanto quelle forme che sono state lungo i secoli, ecco la storia, lungo i secoli approvate dal Magistero della Chiesa. Di conseguenza le altre forme sono così, possono essere accettabili o non accettabili, discutibili, ma quelle approvate lungo i secoli, specialmente dal Magistero della Chiesa, tra i quali, e lui era un insigne innamorato di questo, il Santo Rosario, per cui sviluppa anche i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi e i misteri gloriosi.
Lui diceva: l'amore al rosario fino alla fine, non poteva né leggere né recitava solo il rosario. La grande forza del rosario sta proprio in questo, che esso trasforma il credo in una preghiera. Certamente anche il credo è in un certo senso una preghiera, è un grande atto di omaggio a Dio. Il rosario però offre alla nostra meditazione le grandi verità che concernono la sua vita e la sua morte e le avvicina al nostro cuore. E così noi possiamo contemplare i misteri della sua vita e della sua nascita nella mangiatoia e i misteri dei suoi dolori e la sua vita nella gloria e poi eccetera.
Grazie. Sempre sulla linea con la quale lui accettava da anglicano il culto alla Vergine come testimonianza di fede, ma per l'unione indissolubile tra la madre e il figlio unico salvatore del mondo. Grazie Suor Marcellina e grazie anche a voi che avete partecipato oggi a una giornata particolare, e insieme ringraziamo anche la Vergine Santa di queste grandi figure che hanno segnato non la storia soltanto di una chiesa, ma la storia di tante anime che sono venute verso la Chiesa Cattolica in un abbraccio di fede, di devozione e di amore.
Io